Insegnamento numero 8, 2015, cellule parrocchiali di evangelizzazione Santa Maria Goretti, Mestre. Carissimi, è bello continuare il nostro cammino con impegno verso la Pasqua. E il ritmo sul quale noi camminiamo è proprio l'Eucaristia di ogni domenica insieme nella nostra comunità, nella nostra Chiesa, ed è il ritmo anche di questo incontro al quale io vi invito ad essere fedeli, l'incontro di cellula, perché il piccolo gruppo nel quale voi pregate poi diventa anche casa accogliente per altri fratelli che aspettano l'invito, che aspettano di essere chiamati da voi a incontrare Gesù. Fratelli e sorelle, continuiamo anche oggi ad osservare il Vangelo di Giovanni e a cogliere dagli incontri che Gesù ha con le persone, le meraviglie che Dio opera anche per noi, in mezzo a noi, anche oggi. Il racconto di oggi ci riporta vicino al Tempio di Gerusalemme, siamo al capitolo 5 di Giovanni, 5:1-18, e c'è la guarigione di quest'uomo che è vicino alla piscina di Betesda, la piscina con cinque portici, la piscina dell'inviato. Una piscina che è molto vicina al tempio e che è vicina anche ai grandi serbatoi d'acqua del tempio. Una piscina che aveva cinque portici, quattro attorno e uno che la attraversava. E questa piscina raccoglieva delle acque che probabilmente avevano delle proprietà anche termali, che ogni tanto erano più effervescenti, si muovevano. La tradizione diceva che c'era un angelo che muoveva l'acqua e in quel momento chi si calava per primo veniva guarito. Gesù, nell'intento dell'evangelista, l'evangelista ce lo racconta, ecco, Gesù è colui che si sostituisce a questo gesto che è come un grido di salvezza, una richiesta di salvezza. Gesù è colui che porta la vera acqua, è colui che guarisce veramente. È colui che sostituisce tutti i nostri gesti che noi cerchiamo siano di salvezza, le nostre ricerche, incontrando Lui. Noi troviamo la salvezza. Guardiamo il racconto. Il racconto ci mette davanti, ecco la descrizione, prima di tutto, ma già ve l'ho detto, della piscina, la piscina dell'inviato. E Gesù è lì e vede questa marea di ammalati. E lì c'era un uomo. Per Gesù non sono un numero, sono tutte persone. E Gesù si avvicina ad uno, 38 anni che era malato. Gesù lo vede disteso e sapendo che era molto tempo che stava lì, così, gli dice, gli fa una domanda. Vuoi guarire? Gesù vuole suscitare il desiderio nel nostro cuore, perché talvolta ci sono situazioni in cui uno persino non osa più desiderare il bene. Certe situazioni di fatica, di disperazione, di abbattimento. Vuoi guarire? Gesù comincia a rialzare l'animo di quell'uomo. E quell'uomo gli risponde con una parola che è desolata. Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Ci vanno prima gli altri. Io non ho nessuno. Questa parola mi scava dentro il cuore, Signore, io non ho nessuno. E mentre dice al Signore, io non ho nessuno, a colui che è tutto lì davanti, l'Onnipotente, il Figlio di Dio. E Gesù diventa quel qualcuno che è il tutto per lui. Non ho nessuno dal punto di vista umano, quanta gente dice così. Ho anche persone che magari hanno famiglia, hanno figli. Però qualcuno dice, ma io non ho nessuno. Ho la gente attorno a me, ma io non ho nessuno. Non si sentono amati, sorretti, sostenuti, aiutati. Quanta gente ha il cuore, non solo la vita o forse anche il fisico in questa situazione, ma anche poi il cuore così straziato e desolato. Io non ho nessuno. E il Signore gli dice, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Il Signore ci manda alle persone che non hanno nessuno. Quando c'è qualcuno che non ha nessuno, noi dobbiamo dirci: no, tu non hai, non è vero che tu non hai nessuno, tu hai Gesù e io te lo porto, te lo testimonio, te lo faccio incontrare Gesù. Tu non puoi dire che non hai nessuno. Ricordo che una persona mi ha raccontato che stava piangendo. Una volta stava piangendo perché diceva: io sono solo, non ho nessuno, mi hanno abbandonato tutti, non ho nessuno che mi dà una mano. Ed era così anche. E a un certo punto, avendo vicino a sé un'immagine di Gesù, si è sentita dire nel cuore quella persona: ma io chi sono? Io non ho nessuno. E Gesù replica: ma io chi sono? Sono solo un'immagine per te? Sono solo un ricordo del passato? Sono un nome scritto su un libro? Io sono il Dio, il tuo Signore, il vivente, il risorto, colui che ha il potere di dirti: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ecco l'esperienza, fratelli e sorelle, della fede. L'esperienza della fede che è incontro con Gesù. E quell'uomo obbedisce a Gesù, prende il suo lettuccio e comincia subito ad avere dei problemi, perché i giudei gli dicono: come, è sabato, e chi è quel tale? E lui non sa chi è, ma quello che mi ha guarito ha detto: prendi il lettuccio e va, e quindi io obbedisco a lui. E poi ecco che i giudei cominciano a mettersi contro Gesù, e Gesù risponde: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Cioè Gesù dice che il Padre è sempre all'opera con la sua misericordia, con il desiderio di salvezza, con la grazia che tocca i cuori, tocca le persone, tocca l'umanità. E noi crediamo a questo, e Gesù opera con il Padre, fa le opere del Padre, obbedisce al Padre. E lui continua, dirà San Pietro, proprio ad essere presente, risorto, e a liberare coloro che sono sotto il potere del male. Fratelli e sorelle, lasciatemi distinguere tra il gesto che quell'uomo voleva compiere di lasciarsi immergere nell'acqua, e invece la realtà dell'incontro con Gesù. Il gesto era un gesto di ricerca di salvezza, era un gesto, permettete, forse non è giusto dire così, ma era un gesto che in qualche modo potrebbe essere, non dico superstizioso, ma è un tentativo di superare i propri problemi, di risolvere una grave difficoltà, dominando con un gesto la situazione. Qual è la differenza tra la fede e la superstizione? La fede: io mi fido del Padre, seguo la sua volontà e voglio proprio mettermi sotto la potenza di Dio. È Lui che cambia le cose. La superstizione invece, che cos'è? La superstizione è invece un pensare di poter dominare le forze occulte, le forze invisibili, facendo dei gesti scaramantici, facendo dei riti. E quindi sono io che domino. Invece il potere è in mano al Signore, la nostra vita è in mano al Signore, non sono i nostri gesti di superstizione che dominano il bene o il male. Noi dipendiamo dal Signore, dalla sua volontà, dal suo desiderio di salvezza. Permettete anche che così mi dilunghi un momentino ancora. So che qualcuno di voi qualche volta si sente un po' inceppato quando c'è la catena di Sant'Antonio, quando c'è la catena di Santa Rita, quando c'è un messaggio che bisogna girare per forza a 10 persone, perché allora entro oggi avrai un buon messaggio, ci sarà una cosa buona che ti capiterà, ma se invece tu non lo rinvii, allora chissà cosa ti capiterà. Fratelli e sorelle, un taglio netto a tutte queste sciocchezze. Catene o non catene di santi o di non santi, non crediamoci a queste cose, è la fede sincera nel Signore, con l'aiuto anche dei santi, ma non è l'insistenza verbale o i gesti esterni che contano qualche cosa, è la fede, non cadiamo in una lettura così superficiale del cammino di fede. Accettiamo la vita con serietà, non riduciamola a un gioco fatto con faciloneria. Non pensiamo che le cose dell'aldilà o i problemi vengano affrontati con una catena così facilona di cose. Certo, se ci sono persone ammalate, aiutiamole, sosteniamole, passiamoci parola, ma non diventiamo fanatici di queste cose. Quando uno vuole fare un aiuto vero per i fratelli che soffrono, faccia la comunione, dica rosario, ma lasciate perdere tutte le altre cose. Gesù è l'incontro con Gesù che guarisce quest'uomo. Non è il fatto che lui si mette o non si mette con un piede o tutto quanto dentro l'acqua o no, o fa altre cose, capite? E allora ecco, l'incontro con il Signore. Io non ho nessuno. Forse qualcuno ce lo dice con le parole, o forse lo vediamo scritto nei suoi occhi, e noi gli diciamo: tu non hai nessuno, ma io sono qui a dirti che tu hai Gesù e io voglio essere il segno di Gesù per te. Fratelli, continuiamo, evangelizziamo con coraggio, con gioia, con impegno. Il Signore è il Signore. E Maria Santissima vi benedica, implori un abbondante dono dello Spirito Santo. Amen.